declini paralleli perché ci vuole più sinistra per uscire dalla crisi. Il declino economico dell'Italia è cominciato ben prima di questa crisi e affonda le sue radici in un modello di sviluppo perdente fatto di precarietà e svalutazione del lavoro. Ecco perché c'è bisogno di più sinistra, non solo per difendere i diritti, ma anche per far ripartire l'economia. Di Emilio Carnevali. Nel 1870 la Gran Bretagna deteneva una quota pari al 31,8% della produzione manifatturiera mondiale. Nello stesso periodo le sue navi costituivano più della metà dell'intera flotta europea e solcavano i mari portando le merci inglesi in ogni più remoto angolo del pianeta. Dalle sue miniere si estraevano ogni anno 112.203 tonnellate di carbone, contro le 34.003 tonnellate estratte in Germania e le 36.667 negli Stati Uniti. Dagli altoforni delle città industriali del Galles e della Scozia uscivano ogni anno 897.000 tonnellate di acciaio, più del doppio di quelle prodotte in Germania, 300.000 in più che negli Stati Uniti. Il primato industriale, economico e finanziario della Gran Bretagna sembrava regnare incontrastato dal tempo in cui le prime macchine per la filatura del cotone erano state installate nelle fabbriche di Leeds. L'illuminazione a gas aveva rischiarato le notti nelle strade del centro di Londra e le prime locomotive a vapore cominciavano a viaggiare a velocità mai viste prima fra Liverpool e Manchester. Pochi decenni dopo, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quel primato era già un ricordo. La Germania, e soprattutto gli Stati Uniti, avevano già compiuto il sorpasso nei confronti dei sudditi di Sua Maestà. La leadership economica del mondo e successivamente anche quella politica si apprestava a trasferirsi al di là dell'Atlantico. Cosa era mai potuto succedere in un così ristretto arco di tempo? Il quesito ha fatto riempire agli storici le pagine dei volumi di intere biblioteche. Moltissime sono le teorie formulate, diverse le spiegazioni che colgono almeno in parte i molteplici aspetti di un fenomeno indubbiamente complesso. Certamente ebbe un ruolo quello che oggi chiameremmo il modello di sviluppo adottato dai rispettivi paesi. Negli Stati Uniti la carenza relativa di manodopera comportava un più alto costo del lavoro che spingeva gli industriali americani a investire molto di più in macchinari ed innovativi dispositivi di produzione. L'Inghilterra, peraltro, poteva contare su un vastissimo impero coloniale dove riversare i suoi manufatti. Questo la spinse ad attardarsi per molto tempo su produzioni tipiche della prima rivoluzione industriale, senza sentire la necessità di penetrare mercati più sofisticati. In altre parole, non fu costretta a tenere il contatto con la frontiera delle tecnologie più avanzate. Anche il sistema educativo inglese era carente rispetto a quello dei suoi competitori. L'insegnamento di base divenne gratuito solo nel 1891 e un certo culto dell'esperienza pratica contribuì a non far tenere in dovuto conto l'importanza della formazione tecnico-scientifica. Con le sue Realschulen e le sue Technische Hochschulen la Germania preparava manovalanza specializzata e quadri tecnici in grande quantità. Fu così che in breve tempo guadagnò la leadership nei settori più all'avanguardia. Multinazionali della chimica come la Bayer, dell'elettromeccanica come la Siemens, della metallurgia come gli imperi dei Krupp e dei Thyssen, tutti marchi ben conosciuti anche oggi, nacquero proprio nella seconda metà dell'Ottocento sotto la spinta di quella poderosa accelerazione industriale. Già nel 1913 la quota dei manufatti inglesi sulla produzione globale era scesa al 14% contro il 35% degli Stati Uniti e il 15,7% della Germania. Iniziava il lungo secolo dell'egemonia a stelle e strisce, inframmezzato dalla tragedia e dal successivo riscatto di cui fu protagonista la potenza tedesca. Quale lezione è possibile trarre dalla storia del declino economico inglese? Indubbiamente ci confrontiamo con una distanza temporale considerevole, con condizioni di contesto diversissime. Eppure anche l'Italia negli ultimi anni è andata incontro ad un declino economico cominciato ben prima di questa crisi, anch'esso ha origine dalla scelta di un modello di sviluppo perdente. Tra il 2000 e il 2011, proprio gli anni per i quali Silvio Berlusconi, alla vigilia della sua seconda esperienza di governo, prometteva l'avvento di un nuovo miracolo economico, il PIL del nostro paese ha fatto registrare un tasso di crescita medio di appena lo 0,03% contro l'1,1% di Germania e Francia. E negli anni precedenti la media della nostra crescita era stata dell'1,6% inferiore a quella europea. Sempre nell'arco temporale 2000-2009, il cosiddetto decennio perduto, la produttività in Italia è diminuita in media dello 0,5% l'anno, un dato che non ha eguali né nella nostra storia né in quella degli altri paesi europei. Dunque, non solo abbiamo reagito peggio degli altri paesi europei al grande crack sistemico sprigionatosi con la crisi dei mutui subprime partita dagli USA, 5,5% di flessione del PIL nel 2009 a fronte di una media nell'area euro del 4,3%, ma già venivamo da una fase di grande difficoltà. Già avevamo accumulato un considerevole ritardo, quel che è peggio, tanto per indulgere ancora un po' nel pessimismo, è che le prospettive per il futuro sono parimenti fosche. Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale relative ai famigerati PIGS, l'Italia è il paese che, esclusa la Grecia, recupererà con maggiore lentezza i livelli di produzione precedenti alla crisi. Solo dopo il 2018 il nostro paese dovrebbe raggiungere lo stesso livello del PIL che aveva nel 2007. Quali sono le ragioni di tutto ciò? Ci sono moltissimi fattori alla base del declino italiano, li affronta nel dettaglio l'economista Mario Pianta nel suo ultimo libro 9 su 10. Perché stiamo quasi tutti peggio di 10 anni fa? La terza. Eccone alcuni. Una struttura produttiva debole, posizionata su settori tradizionali e poco innovativi come l'alimentare, il tessile, le calzature, il legno, i prodotti in metallo, il nanismo delle imprese. L'84% delle 510 imprese italiane ha meno di 9 addetti e un altro 15% ne ha tra i 10 e i 49. Gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo sia da parte dei privati che da parte delle autorità pubbliche. Nel 2009 il nostro paese ha dedicato a questa voce di spesa l'1,26% del PIL, contro la media dell'Europa a 27 dell'1,9%, per non parlare delle irraggiungibili Germania 2,8% e Finlandia 3,9%. Si tratta naturalmente di limiti e difetti che ci portiamo dietro non da ieri. Una volta, però, avevamo anche altre armi per poter far fronte a queste difficoltà, come ad esempio la svalutazione della moneta nazionale. Con l'avvento dell'euro non abbiamo più potuto svalutare, e pertanto è venuto a mancare uno strumento fondamentale che permetteva di riequilibrare i conti con l'estero. Gli aggiustamenti sono stati interamente affidati alla flessibilità di prezzi e salari o alle variazioni della produttività. E allora ci siamo inventati una bella scorciatoia, quella di scaricare tutto l'onere della nostra competitività sul lavoro. Ecco, in ultima analisi, qual era il disegno strategico dietro a una serie di controriforme del mercato del lavoro che hanno fatto dilagare la precarietà ben oltre i livelli richiesti dalle necessità organizzative delle nostre aziende? ed ecco spiegata la singolare pigrizia dei nostri imprenditori. Con la scelta di questo modello si è persa l'occasione di costringerli a raccogliere la sfida della qualità e dell'innovazione, a investire nelle proprie aziende, in quel capitale umano che è l'unico vero volano di sviluppo nelle moderne economie della conoscenza. Si aggiunga che per quanto peggioreranno le nostre condizioni di lavoro, mai potranno competere in termini di costi con quelle vigenti nelle fabbriche del Vietnam o nei capannoni della Romania. Fossimo l'impero inglese di fine 800, almeno avremmo i coloniali dove riversare le nostre merci facendo valere il primato della nostra flotta. Invece siamo l'Italia del terzo millennio, la cui flotta sembra riuscire ad attrarre le attenzioni del mondo solo in occasione di improvvidi inchini sulla costa di qualche isola turistica. Ecco perché è innanzitutto il lavoro e l'economia reale che dovranno essere messi al centro dell'iniziativa del prossimo governo. E ciò significa difesa dei diritti, ma anche capacità di visione sul lungo periodo, più prosaicamente, moderne relazioni sindacali, non ottocentesche, come le vorrebbe qualcuno, efficaci politiche industriali, massicci investimenti nella scuola e nell'università, servizi pubblici e infrastrutture adeguati. Ha ragione il ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca quando dice che il problema della crescita e dello sviluppo è in qualche modo, per sua natura, estraneo ad un esecutivo tecnico come quello guidato da Mario Monti. E non solo a causa delle politiche di austerity imposte dall'Europa e di cui lo stesso Monti si è fatto garante. Ovviamente è necessario che queste politiche cambino, che si riavvii un motore della domanda interna europea in grado di rompere la spirale infernale fra recessione, peggioramento del debito e politiche restrittive che aggravano ancor di più la recessione. Ma lo sviluppo presuppone un'idea di destino comune, implica una capacità di immaginazione delle traiettorie che dovrà seguire il paese per i prossimi 10-15 anni, non per i prossimi 2 o 3 mesi. E questa è materia propria dell'arte della politica, di una politica forte fatta da soggetti forti. Non da dilettanti allo sbaraglio che fanno a gara a chi urla di più per lucrare sulla disperazione sociale di un paese in ginocchio. 22 gennaio 2013. Recuperare imprese, creare lavoro. Di Francesco Garibaldo da sbilanciamoci.info. Dopo 5 anni di crisi e la prospettiva di almeno un altro anno di crisi, di cosa ha bisogno il mondo del lavoro? Le esigenze sono sia di natura economica e sociale, sia democratica e politica. Il mondo del lavoro, infatti, sperimenta contemporaneamente, dal punto di vista economico e sociale, una grave crisi occupazionale, una frammentazione e corporativizzazione di coloro che sono ancora occupati, ricattati dalla paura della disoccupazione e costretti ad accettare condizioni di lavoro sempre peggiori, una diminuzione consistente del potere di acquisto dei salari e degli stipendi, con l'espandersi di aree di povertà anche tra chi lavora, un'erosione del welfare, sia locale sia nazionale, con una riduzione del reddito non monetario. B. Dal punto di vista democratico e politico, la liquidazione progressiva della sua esistenza come soggetto collettivo, cui le forze politiche di governo devono fare riferimento, e come singolo lavoratore la sottrazione dei suoi diritti sociali e democratici nei luoghi di lavoro, come dimostra il pervicace rifiuto di consentire l'approvazione democratica delle piattaforme e delle ipotesi di contratto. Che cosa occorrerebbe fare, quindi? In primo luogo creare posti di lavoro e difendere quelli esistenti. Tale obiettivo è irraggiungibile senza una messa in discussione del cuore stesso dell'impianto economico e sociale attuale dell'Unione Europea. Da questo punto di vista il confronto tra la BCE e la Federal Reserve è illuminante. Una con il solo della stabilità monetaria, l'altra con il duplice della stabilità monetaria e del ciclo economico. Una prigioniera con qualche sussulto di Draghi, di un'ortodossia monetarista cieca e stupida, l'altra con la scelta totalmente non convenzionale e creativa di legare i tassi di interesse direttamente al livello di disoccupazione sino al raggiungimento di un livello di disoccupazione considerabile frizionale. Se quindi le forze politiche che si candidano a guidare il paese vogliono seriamente creare dei posti di lavoro in numero sufficiente a riassorbire la disoccupazione giovanile in 3 anni, l'unica strada è di subordinare ogni altra manovra economica e finanziaria a tale obiettivo. In concreto ciò significa muoversi su 2 terreni, la domanda pubblica e una ripresa industriale. La domanda pubblica, che può essere messa in moto in tempi brevi, riguarda le grandi priorità dell'Italia, la difesa del territorio, la messa in sicurezza e l'adeguamento energetico dell'edilizia scolastica e degli edifici sedi di servizi pubblici, un piano energetico nazionale che affronti il problema della riconversione dell'edilizia residenziale, un piano per la mobilità pubblica nella direzione della sostenibilità ambientale e la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni di ultima generazione. In questa prospettiva bisogna fare un bilancio della stagione delle privatizzazioni, anche tenendo conto dell'esperienza europea complessiva, e riconsiderare la necessità di una presenza pubblica in alcune aree dei servizi. La ripresa industriale non è possibile sulla base dell'assunto che il mercato selezioni quelli in grado di sopravvivere. È evidente ormai che tale insieme di imprese riguarda una piccola minoranza. Non si vuole sostenere che occorre salvare le altre a prescindere, al contrario si vuole sostenere che partendo dalla nostra tradizione manifatturiera si tratta di riqualificare la struttura rispetto ai nuovi modelli di manifattura, ibrida, a risparmio energetico, con modelli di innovazione aperti, basata sulla cooperazione industriale intersettoriale e con una forza lavoro stabile e ad alta qualificazione. Ciò richiede una politica industriale che non può ridursi né al dogma della creazione dell'ambiente idoneo per la competizione né alla selezione dei campioni settoriali che dovrebbero poi trainare il resto. L'obiettivo della politica industriale è recuperare il grosso delle forze manifatturiere, il che significa creare gli strumenti per sostenere un sentiero di innovazione anche delle piccole e medie imprese. Disastrosa da questo punto di vista è stata la politica dei governi Berlusconi e Monti sul lavoro. L'idea che l'Italia fosse impedita nella creazione di nuovi posti di lavoro da un'esagerata protezione del lavoro ha semplicemente rimosso il vero problema che sta nell'incapacità del sistema produttivo di creare attività produttiva vendibile. A riprova di ciò le poche aziende italiane di successo sono nella maggior parte dei casi caratterizzate da occupazione stabile e buone condizioni di lavoro. La Fiat, peraltro, dopo aver disintegrato ogni ragionevole parvenza di relazioni industriali, non riesce a raggiungere livelli produttivi rilevanti. Le misure di disarticolazione del mercato del lavoro e delle relazioni industriali, liquidazione progressiva del contratto nazionale con incentivi fiscali e di messa in mora dei contratti, l'articolo 8 della legge 2011 numero 148 e messa in mora delle tutele contro i licenziamenti, nuova versione dell'art. 18 nella legge 214 del 2011 vanno quindi cancellate. Una seria politica industriale ha bisogno anche di ammortizzatori sociali che difendano il patrimonio di lavoro e industriale esistente per rendere credibile un processo di innovazione che non sia la pura registrazione di chi comunque sopravvivrebbe alla crisi. Vanno quindi rinnovati e modificati gli ammortizzatori sociali lungo la linea seguita dalla Germania in questi anni. Infine, sul piano materiale, occorre ridare potere d'acquisto ai salari e agli stipendi. La strada maestra è quella del circolo virtuoso, ripresa produttiva basata sull'innovazione e su alti standard lavorativi, crescita occupazionale e aumento delle retribuzioni. Il circolo virtuoso può essere sostenuto con adeguate manovre fiscali ed incentivazione. Una necessità vitale per il mondo del lavoro italiano è metter fine alla gestione autoritaria e totalmente antidemocratica della rappresentanza e della validazione della contrattazione. Naturalmente vi è una responsabilità primaria delle organizzazioni sindacali, ma nel momento in cui l'intero sistema delle relazioni industriali italiane è collassato grazie alle iniziative convergenti della Fiat, della CISL, della UIL e del ministro Sacconi, vi è anche una responsabilità politica e governativa da assolvere. Va risolto, per legge, il problema della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e la validazione democratica delle loro iniziative negoziali. Non si tratta solo, come sembra prevalere tra le forze politiche, di regolare la rappresentanza, magari con la trasformazione in legge dell'accordo del 2011. Ma di risolvere, per via legislativa, il problema di come si risolve un contenzioso contrattuale tra organizzazioni la cui rappresentatività sia stata accertata. L'unica strada democratica è il voto di tutti quelli che sono oggetto di una regolazione contrattuale, a qualsiasi livello ciò accada. 18 gennaio 2013.